Buonasera, spero che mi cominciate a vedere e spero che dalla luce verde sia apparsa la mia immagine, che non tutti quanti vedano il verde e che vedano anche la mia immagine. Mi vedete tutti quanti? Perché c'è qualcuno che ancora vede il video verde. Vediamo se riusciamo a risolvere il problema. Dunque, Sansoni, Mancini, Rotella, vedete tutti quanti il video? Mi sembra di capire di sì. Va bene. Dunque, io prima di cominciare con i vostri interventi e con il dibattito e con l'aula virtuale, vi chiedo subito una cosa, visto che non ho avuto risposte da parte di nessuno per quanto riguarda la sottoposizione di argomenti alla mia attenzione da sviluppare in aula virtuale. Ci sono dei particolari argomenti sui quali volete che io mi esprima? Anche perché diciamo che mancano 15 giorni agli esami. Immagino che voi abbiate bisogno di chiarimenti, di esprimere delle vostre opinioni per vedere se siete pronti nella preparazione della maggior parte delle materie che poi alla fine riguardano degli argomenti che riguardano la materia. La nostra materia poi alla fine si restringe fondamentalmente, il grosso della materia è, come abbiamo sempre detto, ridotto agli argomenti della impresa e della società. E quindi è importante che voi capiate, ancor prima di presentarvi all'esame, essenzialmente come funziona il sistema del diritto commerciale, che è un sistema purtroppo giuridico a sé, molto particolare, che ormai non può neanche più essere considerato come il figlio del diritto civile. Una volta si insegnava che il diritto commerciale era il figlio maggiore del diritto civile, oggi fondamentalmente è un figlio che si è ribellato al padre disconoscendo completamente le proprie origini e quindi dal punto di vista di come funziona, dal punto di vista operativo, il diritto commerciale ormai ci richiede una preparazione interdisciplinare, visto che comunque in qualsiasi settore del diritto commerciale ci troviamo, vediamo che c'è sempre questo elemento dell'attività e della pluralità degli interessi coinvolti, del problema di bilanciare le istanze degli imprenditori con quelle di altri soggetti che vengono necessariamente in contatto con l'impresa, senza i quali l'attività imprenditoriale non esiste, il mercato, i creditori, le altre imprese che in qualche modo hanno dei contatti con l'impresa, la struttura interna dell'impresa stessa è necessariamente coinvolgimento di tanti interessi che vanno analizzati uno per uno e in ogni singolo caso bilanciati adeguatamente con l'iniziativa imprenditoriale. Ecco, insomma, spero che abbiate capito che ormai il diritto commerciale non è più il diritto degli imprenditori, perché ci si rende conto sempre di più del fatto che l'organizzazione della propria sfera individuale diventa necessariamente anche un'incisione degli interessi degli altri e quindi quando andiamo a studiare il diritto commerciale studiamo anche il mercato, i tipi di mercato, le forme di finanziamento dell'impresa che reperisce risorse sul mercato, i mercati dai quali l'impresa vuole cercare di ottenere un guadagno e quindi anche gli interessi dei soggetti che necessariamente l'imprenditore deve considerare se vuole ottenere il soddisfacimento dell'interesse personale. Dunque, Elena Capriati dice che a lei piacerebbe vedere il bilancio. Alessandro Cestrone, modifiche dello statuto, soprattutto il diritto di recesso, va bene? Sono argomenti che verranno affrontati. Rotella dice che evidentemente c'è stato qualche problema dell'invio della posta elettronica, ma le avevo risposto proponendo un approfondimento della disciplina delle società in raccomandi d'operazioni. Va bene, va bene. Quindi il diritto di recesso nella società per azioni, il bilancio e la società in accomandi per azioni. Queste sono le vostre richieste. Ecco, tenete conto del fatto che abbiamo, prima dell'esame ci saranno altri due appuntamenti, quindi per coloro i quali volessero sostenere l'esame a luglio, immagino che ci sarà la possibilità di assistere a tutti quanti questi temi che voi avete sottoposto. Funzione assolto dall'azione nella struttura organizzativa di società per azioni. E perché questa domanda, Giuseppe Proietti Mancini? Una domanda un po' particolare. Abbiamo già affrontato questo argomento in passato, sulla struttura delle azioni. Com'è che ha questa richiesta specifica da farmi, Giuseppe Mancini? Era una domanda rivolta a Giuseppe Mancini, ovviamente, per cercare di capire cosa lo spingesse a chiedere un approfondimento su questo argomento. Ah, perché dice Mancini giustamente è presente tra gli esercizi da svolgere. Se vuole, questo è un argomento sul quale se mi esprimerò dopo aver trattato quegli altri argomenti dei quali hanno chiesto i vostri colleghi, visto che è un argomento che ho affrontato più volte, o magari ecco, mi può anche mandare una mail. Poi le lascerò il mio recapito telefonico, ci possiamo anche chattare o anche incontrare in chat, non necessariamente incontrarci in un'aula virtuale, se ha bisogno di chiarimenti su questo argomento. Bene, io a questo punto vi chiedo, pensate di aver potuto trarre beneficio dal mio aiuto? Pensate che in qualche modo il mio esservi stato vicino, a modo mio, possa esservi stato in qualche modo necessario nell'approfondimento della preparazione, nello svolgimento nel corso dell'approfondimento della preparazione del diritto commerciale? Ecco, vi faccio questa domanda per cercare di chiedervi a che punto è la vostra preparazione. Pensate anche che il tutoraggio in qualche modo vi sia stato utile? Ah, no, ecco, io non voglio, non gradirei avere una risposta secca, sì o no. Diciamo, tendenzialmente, pensate di avere ancora grosse difficoltà da qui al svolgimento dell'esame, oppure pensate che in qualche modo fondamentalmente di essere a buon punto con la preparazione, con lo studio, con l'approfondimento attraverso le aule virtuali, gli esercizi, i materiali didattici presenti sul sito. Questa è essenzialmente la mia domanda. Ecco, a che punto siete della vostra preparazione insieme con il mio ausilio? Ci sono delle particolari difficoltà nello studio di questa materia, nell'approfondimento, nell'andare avanti nello studio della materia, cioè dopo che avete visto l'impresa, avete cominciato a studiare tutte le società, avete in qualche modo chiaro il sistema giuridico all'interno del quale ci muoviamo, dov'è che incontrate difficoltà? Questo io voglio capire. Dov'è che sentite che avete bisogno di qualcuno che vi prenda per mano e vi conduca verso dei lidi in cui c'è una maggiore chiarezza, una maggiore serenità nell'affrontare la materia e Personalmente devo ancora approfondire parecchi argomenti, dice qualcuno. Altri, personalmente ho quasi concluso video lezione manuale e devo ancora approfondire i contratti internazionali. Direi a buon punto, però devo ancora sicuramente approfondire. Ecco, io quello che vi dico, purtroppo il mio invito è a non sottovalutare la materia, perché mi rendo conto del fatto che questa materia è estremamente complessa e che molte cose purtroppo, volenti o nolenti, dobbiamo arrivare a capirle. Purtroppo noi non possiamo cercare di arrivare al tema, né possiamo trasporre il testo normativo così com'è nel compito. Dobbiamo mettere qualcosa di nostro nel superamento di questo esame. E quindi dobbiamo cercare di capire come funziona questo microcosmo che è rappresentato dal diritto commerciale e, come dice giustamente Giuseppe Proietti, è una materia molto vasta. Io il mio consiglio che vi voglio dare è dove avete difficoltà, dove vedete che c'è qualcosa che un settore in particolare di questa materia sul quale avete bisogno di qualcuno che vi chiarisca, che vi dica guardate, approfondite l'argomento guardando tutto quanto sotto quest'ottica, sotto quest'angolo visuale, cercate in qualche modo di vedere i temi come se questo fosse il problema che dobbiamo risolvere, ecco, cercare di capire quali sono gli interessi sottesi ad ogni singola fattispecie e i problemi che in qualche modo vorremmo risolvere. No, non ci sono temi nelle videolezioni che sono stati ultimamente modificati, ci sono stati 2 anni fa una modifica di alcune videolezioni che riguardano l'impresa e un aggiornamento di alcune lezioni che riguardano l'impresa e le società, diciamo, ecco. E quindi tenete conto del fatto che l'ultimo anno accademico, e gli ultimi 2 anni accademici sono gli anni accademici sulla base dei quali dovete approfondire, studiare, vedere gli argomenti. Dunque, nell'interpretazione delle domande, Elena Capriati capita di non capire la domanda, cioè teme che la domanda non sia chiara. Va bene, mi sottoponga singolarmente i singoli esercizi sulla base dei quali lei ha bisogno che ci sia una maggiore chiarezza nella esposizione del tipo di problema al quale si vuole che voi diate una risposta. Va bene, ci ho posto, non ci sono altre domande in particolare? Quindi ecco, in qualche modo non pensate di aver, oltre a qualche difficoltà in alcune video lezioni, non pensate che ci siano dei grossissimi problemi nello studio della materia. Va bene, comunque ecco, sappiate che per ogni singolo problema, su ogni singola video lezione, su ogni singolo esercizio, non esitate a contattarmi. Sappiate che io sono sempre ben pronto di... Dunque, Mullano, io non credo che ciò faccia parte dell'esame, però mentre studiavo la parte relativa ai diritti dei consumatori mi sono soffermato a pensare alle azioni di classe. Esistono le class action, ma non ve ne occupate. Esistono le class action, non c'è bisogno però che vi occupate del tema. Questo è una branca del diritto che è a metà tra il diritto commerciale e il diritto civile, quindi lasciate stare questo tema. Bene, io chiedendo che venga proiettata la slide iniziale della lezione, vi chiedo di prestare attenzione a particolari problemi che riguardano la fusione. E cioè, dobbiamo cercare di capire come il diritto dell'impresa e il diritto delle società vadano di pari passo. La fusione è essenzialmente una vicenda organizzativa imprenditoriale. Vi invito ad analizzare questo tipo di istituto giuridico come un istituto volto a dare una risposta ad un problema imprenditoriale. E cioè, come faccio io società di capitali ad organizzarmi in modo diverso dal modo in cui sono organizzato attualmente e contemporaneamente ad acquisire una partecipazione in altra società? In altri termini, cosa succede con la fusione? Qual è l'istituto, quali effetti produce l'istituto giuridico della fusione e quali sono gli elementi essenziali della fattispecie? E passiamo immediatamente alla seconda slide. La seconda slide ci dice che la fusione, innanzitutto, non è un mero atto negoziale. La fusione è la risultante di un complessivo procedimento che ha una componente negoziale, indubbiamente è così, ma al suo interno una fortissima componente organizzativa. È un procedimento in cui vi è una componente negoziale e contemporaneamente una componente organizzativa necessarie a meglio disciplinare le vicende giuridiche in un determinato momento storico dell'imprenditore, il quale sente l'esigenza di penetrare all'interno di nuovi mercati costituendo una società al fianco di quella che già possiede e quindi costituendo un nuovo soggetto giuridico che in qualche modo però sostituisce e contemporaneamente supera l'istituto giuridico che lui stesso ha voluto creare per poter esercitare l'attività imprenditoriale. Quindi la fusione è la risultante di un complessivo procedimento in cui due entità imprenditoriali danno luogo ad una nuova, costituiscono una nuova società. Ricordate che la fusione può essere sia omogenea che eterogenea e che quindi al suo interno la fusione può ricomprendere anche un'operazione trasformativa. Quindi la fusione non può essere considerata come una mera unione di due entità sociali, ma deve essere considerata come l'unione di due entità imprenditoriali, in termini generali. E quindi il legislatore disciplina soprattutto alla luce della riforma delle società di capitali, ha voluto disciplinare questo istituto come un complesso procedimento che disciplina la vicenda giuridica di imprese e non solo di società. Bene, questo procedimento ha al suo interno innanzitutto un passaggio obbligato, e cioè la redazione del progetto di fusione. E vediamo la slide successiva. Accanto al progetto di fusione c'è bisogno che tutti quanti gli atti dei quali si compone il progetto di fusione, che sono accanto al progetto di fusione, vengano recepiti dai soggetti giuridici che vogliono costituire una nuova entità sociale e che quindi vi sia una vera e propria delibera da parte di una società, che è una società di capitali, su una fusione, su l'atto giuridico mediante il quale si vuole dare luogo, costituire un nuovo soggetto sociale. Successivamente alla delibera di fusione, i soggetti coinvolti si metteranno insieme per poter redigere quello che è il definitivo atto di fusione, cioè l'atto con il quale si disciplina complessivamente, organizzativamente, tutta quanta l'operazione mediante la quale due imprese si mettono insieme e anche mediante un'operazione di trasformazione si fondono, dando luogo ad una nuova società di capitali. Tenete conto del fatto che la fusione è un'operazione tra imprese. Dunque, Rotella dice anche qualcosa di fisiologico legato alla crescita dimensionale dell'impresa. Certo, assolutamente. Come vedete, ci sono interessi concreti che stanno dietro a questa operazione imprenditoriale, ancor prima che societaria. Mullano dice: può essere paragonata la combinazione di due colori che danno origine a un altro colore? Non capisco l'esempio. Noi dobbiamo vedere il tutto come un'unione di due imprese. La fusione non è l'unione di due società. La fusione può anche essere l'unione tra un'impresa e una società, che può comportare addirittura una trasformazione di entrambe le entità interessate in una successiva entità terza che deve risultare che è la società di capitali. Vi può essere anche una fusione tra entità eterogenee che porti alla costituzione di un nuovo soggetto sociale che deve essere la risultante di tutto ciò, e cioè una società di capitali. Considerate l'intero fenomeno della fusione come un'unione tra imprese ancor prima che tra società, senza che io sia costretto a dover acquisire individualmente una singola porzione di un'impresa. Ricorro all'acquisizione di tutto il complesso patrimoniale e quindi all'incorporazione oppure alla creazione di una nuova entità nascente dal soggetto giuridico che io imprenditore posseggo. Dal punto di vista economico ha ragione Rotella a dire che è il punto di arrivo dell'impresa che cresce, però considerate, ecco, che dal punto di vista giuridico c'è un limite purtroppo a tutto ciò, che è rappresentato dal fatto che l'obiettivo finale della norma è quello di costituire o incorporare una società che è la risultante di tutto, che è una società di capitali. Quindi o si fondono i soggetti e si ha la fusione propriamente detta, oppure c'è un'incorporazione da parte di una società di capitali che incorpora un'entità inglobata all'interno del suo patrimonio. Ecco, io eviterei di fossilizzarmi su questo tema del colore. Capriati dice: secondo me un colore non è superiore ad un altro, la società derivante dalla fusione dovrebbe essere superiore. Dal punto di vista giuridico si ragiona in termini di maggiore certezza. Le fusioni, come sapete, possono essere propriamente detta o per incorporazione. Se è per incorporazione, un soggetto incorpora un altro. Propriamente detta, due società, entità imprenditoriali, si fondono in una società terza. Di nuova costituzione, ecco, potremmo dire. Anche se in realtà tenete conto del fatto che la fusione, noi dobbiamo ragionare in questa materia cercando di chiederci: che risposta vuole dare la norma all'esigenza imprenditoriale? A quale esigenza imprenditoriale dobbiamo dare una risposta? In questo caso si vuole dare una risposta a questo problema: come faccio io ad acquisire un'altra impresa senza dover fare un'OPA, senza dover comprare interamente porzioni di una nuova società, lasciando quella società, lasciando un'autonomia patrimoniale e individuale a quella società, e potendo invece io incorporarla, senza che devo per forza costituire un'altra entità terza diversa dalle entità che sono interessate ad una singola operazione? Come faccio io ad acquisire un'altra società, volendo però costituire un altro soggetto? acquisendo quote di patrimonio di quest'altra nuova società. Fondamentalmente il problema è, attenzione, nella fusione si vuole giungere ad un risultato che rappresenti una semplificazione di un procedimento grazie al quale si evita di dover costituire ex novo dall'inizio una nuova società, facendo rientrare in questa nuova società l'acquisizione delle quote di un'altra società che io voglio acquisire. In altri termini, come faccio ad acquisire le quote di un patrimonio di una società costituendo un'altra società o incorporando la mia società a quest'altra società senza dover necessariamente passare per la costituzione di una società veicolo nella quale far veicolare tutte quante le partecipazioni sociali che io acquisisco? Come faccio ad aiutare a rendere meno complessa l'attività dell'imprenditore creando un procedimento che semplifichi al massimo l'attività imprenditoriale, dando luogo ad un'acquisizione con costituzione di nuova società o con incorporazione da parte di una società di una nuova società? È chiaro il concetto? Questa è la domanda. Come faccio ad evitare di dover passare necessariamente per la costituzione di una nuova società attraverso la quale far veicolare le partecipazioni sociali acquisite e invece riducendo al minimo i passaggi? Basta semplicemente che ci mettiamo d'accordo io e la società che voglio acquisire e ci fondiamo, ci uniamo, ovviamente sulla base di un'operazione economica che preveda corrispettivi, che preveda termini di acquisizione, che preveda la compartecipazione di due soggetti o l'acquisizione da parte di un soggetto di un'altra società e quindi l'incorporazione. È chiaro? Fondamentalmente la fusione è un'unione tra più soggetti oppure uno strumento attraverso il quale si vuole veicolare, far veicolare l'acquisizione dell'entità imprenditoriale. Bene. Riprendiamo le nostre slide e ripartiamo dalla slide 4. Il problema è, ma la fusione, siccome comporta la costituzione di una nuova società o l'incorporazione da parte di una società di altra società, è una modificazione della realtà imprenditoriale o è soltanto, o è anche una modificazione con estinzione di un complesso societario? E passiamo alla slide successiva. In altri termini, è una vicenda modificativa della realtà imprenditoriale senza un'estinzione della struttura organizzativa e quindi come se ci fosse un effetto tale per cui la realtà imprenditoriale continua senza soluzione di continuità nella nuova realtà imprenditoriale, la realtà imprenditoriale da fondere continua nel nuovo soggetto giuridico? In altri termini, nella fusione un soggetto scompare. Il risultato della fusione è quella di far scomparire almeno un soggetto. C'è un effetto estintivo nella fusione? Si estingue uno di questi soggetti? Oppure tutto quanto continua senza soluzione di continuità in un nuovo soggetto? Questo è il problema essenziale dal punto di vista giuridico della fusione. E dottrina e giurisprudenza si sono sempre chiesti come si faccia a far continuare tutto quanto sotto un nuovo soggetto senza che vi sia scioglimento della realtà imprenditoriale, estinzione della realtà imprenditoriale. Bene, a questo punto io prenderei le norme e vi dico subito, attenzione, dalle norme non risulta una risposta chiara. L'articolo 2504 bis, chiederei se è possibile di inquadrare la porta, 2504 bis, grazie per aver inquadrato anche la mia porta dalla quale mi muovo, 2504 bis dice che la società che risulta dalla fusione, se è possibile inquadrare la porta, assume i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione. Esse si fondono, oppure la società S incorpora la società S e danno luogo o ad una società S che risulta di nuova costituzione, una S, 1, oppure la società S ingloba la realtà imprenditoriale e patrimoniale S e diciamo che la sostituisce a tutti gli effetti. È chiaro? È chiaro questo modo di ragionare? Il problema è se è possibile proiettare il foglio. A quale entità imputiamo i rapporti giuridici? È chiaro? Vedete? Dobbiamo considerare tutto quanto come se i rapporti giuridici fossero in realtà della vecchia società e quindi come se vi sia in qualche modo un sopravvivere della vecchia società. Oppure, e vediamo in un nuovo foglio, si verifica una vicenda di estintiva dal punto di vista giuridico e quindi una morte, come se tutto fosse la morte di un soggetto giuridico e il rivivere degli effetti giuridici sotto la società che incorpora o è di nuova costituzione. Vedete? Come se qualcuno morisse e lasciasse gli effetti giuridici del proprio patrimonio agli eredi. E infatti si parla di successione di persone fisiche, un effetto successorio. Successione di società agli effetti giuridici dell'altra società. È chiaro? Il problema è, muore qualcuno? Muore una società? C'è un soggetto che muore? Oppure in qualche modo quell'altra società rivive sotto mentite spoglie in un'altra società? La riforma della società di capitali, giustamente, non ha voluto dare una risposta. Ha detto semplicemente la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assume i diritti e gli obblighi della società partecipata. Partecipata, non estinta, sia chiaro. Il problema è compatibile un effetto modificativo della realtà imprenditoriale con un effetto di successione? Vediamo la slide. Passo alla slide successiva. Come continua l'attività della società precedente nelle società fuse? O meglio, nella nuova società, che può essere di nuova costituzione o la società incorporante? Come continuano gli effetti del vecchio soggetto? Di per sé non c'è una risposta. Non c'è una risposta perché il legislatore ha voluto lasciare questa risposta all'interprete. Si è cercato di lasciare alla elaborazione del giurista la risoluzione del problema. E quindi il problema è fondamentalmente capire se una tesi sulla base della quale si vuole che ci sia un effetto successorio consenta di essere compatibile con questo effetto modificativo. Alcuni ritengono che vi sia l'elemento centrale della volontà di modificazione del rapporto espressa dalla deliberazione e dall'atto di fusione. Altri invece dicono che c'è sì assolutamente un effetto modificativo, ma la cosa più importante è che l'effetto legale prodotto dall'operazione si risolve in un effetto estintivo. Vi è una continuazione della partecipazione alla società incorporante confondendo la società soggetto di diritto con il vincolo sociale. Quindi, l'ente incorporato si estingue come soggetto capace di diritti ed obblighi e titolare di un minimo patrimonio e con l'estinzione della società ne viene meno la personalità giuridica, se c'è personalità giuridica ovviamente. La fusione è un atto tra vivi che ha causa nella volontà di ridefinire il vincolo originario e di dare luogo alla estinzione di un soggetto. Cosa succede quindi? Non vi è, nel dato letterale del codice, non è chiaro capire se vi è estinzione. La slide ve l'ho proposta in questi termini perché volevo, voglio dirvi chiaramente, non vi è chiaro se c'è un elemento estintivo nella norma. Il problema è cercare di ragionare sulla base degli elementi sistematici e chiederei che fosse proiettata l'ultima slide. L'interpretazione deve nascere da cercando di capire cosa dice il sistema. Nel sistema è chiara la volontà di far produrre gli effetti giuridici prima prodotti in capo ad un altro soggetto al soggetto che risulta dalla fusione in qualche modo. Perché? Perché fondamentalmente il soggetto e la vicenda come viene disciplinata nel sistema del codice civile è una vicenda modificativa dalla quale risulta un soggetto. Da questa vicenda modificativa risulta essenzialmente un soggetto e chiederei che fosse proiettata la slide. È un atto tra vivi. Se è possibile vedere quest'ultima slide, è un atto tra vivi, vicenda modificativa, ma il fatto che vi sia una vicenda modificativa non significa che la vecchia società, soltanto per quanto riguarda gli effetti giuridici precedenti, rimane in vita. Gli effetti giuridici devono essere considerati tutti quanti succeduti nel nuovo soggetto o che incorpora o che risulta. Quindi, quello che dovete capire è che con la fusione c'è un effetto estintivo come se vi fosse la morte di una persona fisica. Se è possibile proiettare la porta dietro di me. Morte di persona fisica Capisco che queste sono parole forti, ma dal punto di vista giuridico l'effetto è lo stesso. La morte di una persona fisica produce gli stessi effetti, effetti successori. La giurisprudenza si è resa conto di questo problema e dice che dal punto di vista processuale dobbiamo trattare la vicenda della fusione come se fosse, dal punto di vista processuale, un articolo 110, e cioè interruzione del processo a causa della morte di una delle persone fisiche, dei soggetti titolari dell'interesse ad agire. Quindi la fusione è un complesso procedimento imprenditoriale organizzativo attraverso il quale si riorganizza l'attività imprenditoriale e si estingue dal punto di vista giuridico un soggetto. Muore. Un soggetto muore. Non produce più effetti. Ma cosa succede? Che come in una successione, come quando sono morti i miei genitori e hanno lasciato gli effetti giuridici del mio patrimonio, del loro patrimonio a me e ai miei fratelli, bene, io società risultante dalla fusione o che incorpora un'entità imprenditoriale, succedo giuridicamente dal punto di vista degli effetti patrimoniali come se fosse morto qualcuno. Lo estinguo. In questi termini deve essere interpretata la fusione. Una modificazione, rivediamo la slide se è possibile, questo è quello che dice la dottrina e la giurisprudenza. Un atto tra vivi, come se fosse una vicenda modificativa, ma nello stesso tempo che produce degli effetti di morte, estintivi, di scioglimento, come a far decadere una vicenda giuridica. Questa è essenzialmente la fusione e io vorrei che nello studio di questo argomento vi ricordaste di questo passaggio, di quest'ottica, di questa chiave interpretativa. Bene, cosa pensate della fusione come effetto modificativo delle vicende giuridiche di un soggetto? Se la società si fonde con la società B ed entrambe danno origine ad un nuovo soggetto C, su chi si avvarrà l'eventuale creditore della società A o B? Sul soggetto C. È per questo che c'è l'opposizione dei creditori. È chiaro? Proprio per vedere se A e B, fondendosi e dando luogo al soggetto C, stiano ponendo in essere un'attività di frode nei confronti dei creditori. Tenete conto che se c'è responsabilità illimitata, non viene meno la responsabilità illimitata per le obbligazioni pregresse, quindi se a partecipare alla fusione è una società di persone, l'ordinamento tutela i creditori che erano entrati in contatto con la società di persone. Quindi possiamo considerare la fusione come un caso di successione per causa di morte? Certo, di una persona giuridica, una causa di successione di morte di una persona fisica, cioè di fatto, come se fosse una successione di morte di una persona fisica, ma di diritto ovviamente è una successione di un'entità, che può essere un'impresa, può essere una società, può essere un'impresa collettiva non societaria. Attenzione, perché la fusione può avere al suo interno anche una componente trasformativa, quindi non ragionate solo in termini di società. L'effetto, la risultante, deve essere sempre una società di capitali. Altre domande? Se la fusione in sé determina la riduzione ad un'unità dei patrimoni delle singole società e l'affluenza dei rispettivi soci in un'unica struttura organizzativa, È possibile, in base all'autonomia contrattuale, destinare patrimoni soci in modo da attribuire eventuali pendenze delle società estinte? Sia più chiaro. Elena Capriati, che differenza c'è tra fusione e trasformazione? Sono due operazioni diverse, ma una fusione può contenere al suo interno una trasformazione eterogenea. Perché, se è possibile inquadrare la porta. Se a fondersi sono l'impresa X e la società di capitali Y, oppure anche due società non di capitali, le vedete? Ve lo ripropongo in termini più chiari. Società di capitali Y più impresa X, oppure società di persone X più società di persone X. Da soli questi soggetti non si possono fondere, perché il risultato deve essere sempre una società di capitali. E quindi cosa succede? Che società di capitali Y magari incorpora l'impresa X, oppure società di capitali Y dà luogo alla costituzione di una nuova società fondendosi con l'impresa X. Oppure le società di persone X e Y si trasformano e danno luogo ad una nuova società di capitali Z. Vedete qual è il problema? Dare la possibilità ai privati di modificarsi acquisendo contemporaneamente senza dover passare per un procedimento complesso attraverso il quale prima trasformarsi, poi costituire una nuova società e far rientrare in questa nuova società i patrimoni della società acquisita. È tutto funzionale a snellire, ad avvantaggiare in qualche modo l'attività dei privati. Se è possibile rinquadrare la porta. Se io sono un'impresa X e mi voglio fondere con la società Y, prima di poter partecipare alla fusione, io prima mi devo trasformare. Non ci posso passare così. Mi trasformo, poi mi fondo con la società e magari può essere addirittura che l'impresa e la società di persone si fondono e si trasformano entrambi. E danno luogo ad un soggetto terzo che è una società di capitali Z. Vedete? Vi è sempre un elemento trasformativo nella fusione eterogenea, che significa che, siccome generalmente la fusione è unione tra società di capitali con risultante società di capitali, che partecipino alla fusione entità diverse dall'impresa o società diverse dalla società di capitali, che quindi ci sia bisogno anche di una trasformazione omogenea contestualmente. Bene, domande? Vi è d'aiuto questo modo di ragionare? Pensate di aver in qualche modo chiarito gli elementi sui quali c'è bisogno di insistere? Semplicemente perché si è voluto che l'operazione fosse di un favor di costituzione di società di capitali. La fusione, anche dal punto di vista della dove è posta, dal punto di vista del luogo in cui sono poste le norme, dal punto di vista topografico, cos'è? È una operazione rimessa essenzialmente a soci capitalisti. È un'operazione attraverso la quale si vuole favorire la costituzione di società di capitali e quindi, favorendo la costituzione di società di capitali, si consente anche a soggetti che originariamente entrambi non erano società di capitali di trasformarsi e contestualmente diffondersi in una società di capitali, oppure alla società di capitali di acquisire le quote di una società non di capitali o di un'impresa, dando luogo ad un effetto trasformativo. È chiaro? Vi è sempre un elemento trasformativo quando una delle imprese partecipanti non è una società di capitali, questo deve essere chiaro. Sempre vi è un elemento trasformativo. Bene, spero che sia tutto quanto chiaro. Ci sono particolari richieste su questo argomento? Rotella 2400, non ho capito il suo esempio. Nella fusione c'è una partecipazione di due complessi organizzativi che si fondono e danno luogo con effetto istintivo ad un nuovo soggetto, oppure uno incorpora l'altro con effetto istintivo dell'altro, ovviamente. Quindi il 2447 è una separazione patrimoniale all'interno di un soggetto già esistente. La fusione invece sono due entità imprenditoriali diverse, complessivamente diverse, è chiaro? Il 2447 è una separazione patrimoniale all'interno dello stesso soggetto. Invece nella fusione, come ho detto, ci può essere anche un effetto trasformativo di un soggetto imprenditoriale diverso dalla società di capitali, purché la risultante sia sempre una società di capitali. Comunque ci sono due soggetti diversi, complessivamente diversi, due persone giuridiche, due soggetti che godono di autonomia patrimoniale, è chiaro? Quindi ecco, i patrimoni destinati sono un qualcosa di diverso. Sono una separazione patrimoniale all'interno di una entità imprenditoriale. Se si vuole far partecipare alla fusione una società con patrimoni destinati, è evidente che nella società o incorporante o nella società di nuova costituzione ci sarà anche il patrimonio destinato ad uno specifico affare. Se lo si vuole mantenere, lo si vuole anche sciogliere, lo si può anche sciogliere. Va bene, mi sembra di capire che in qualche modo ho stimolato, ho stuzzicato la vostra curiosità. Ci vedremo prima dell'esame, ci vedremo sicuramente una volta prima dell'esame, se non addirittura due volte. e affronterò i temi che finalmente mi avete sottoposto. Per l'altro tema che mi era stato sottoposto, quello della struttura organizzativa dell'azione, ci sarà da aspettare gli esami, a meno che non ci sia una domanda specifica che potete sottopormi via mail. Va bene, buonasera.